forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici e ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Grazie a Mario Scatton, questo pomeriggio in parte tecnica, con l'assistenza di Luciana Fantini e Gianmarco Murroni. Potete inviare i vostri messaggi al 335 12 43 722, ripeto 335 12 43 722, e potrete poi riascoltare intorno alle 17:30 questo programma in podcast sul nostro sito vatican.it. Noi oggi parliamo di una iniziativa che è stata presentata questa mattina a Roma presso il Circolo Ufficiali delle Forze Armate. Si parla del treno della memoria. Che cos'è? Lo scopriamo tra poco, perché saluto gradito ospite qua in studio a Roma il generale di divisione dei Carabinieri Alfonso Manzo, che è capo del quinto reparto affari generali dello Stato Maggiore della Difesa.
Grazie. Buonasera a lei e a tutti coloro che sono in ascolto.
Grazie, ben trovato. E allora parliamo, scopriamo questo treno della memoria di cui si è celebrato il centenario l'anno scorso. Parliamo del centenario del Milite Ignoto, del treno del Milite Ignoto, che anche quest'anno riparte il 6 ottobre da Trieste. Lo vedremo tra poco. Ci saranno 17 tappe, attraverserà questo treno ben 730 stazioni e percorrerà 5.000 chilometri. Signor generale Manzo, l'anno scorso, lo abbiamo appena ricordato, si è celebrato il centenario con la partecipazione di tantissime persone, donne, uomini, anziani e tanti giovani.
In effetti quello di quest'anno non è altro che la prosecuzione del viaggio intrapreso lo scorso anno dal treno della memoria, che è partito da Aquileia ed è giunto a Roma attraverso solo poche tappe, esattamente come avvenne il secolo precedente, nel 1921, abbiamo ripercorso pari pari lo stesso itinerario, e devo dire la gente, anche se confidavamo sul fatto che ci fosse molta gente, ha sorpreso anche noi in termini numerici, ma anche in termini di intensità di sentire. E quindi siamo riproposti, anche su input ovviamente del Parlamento, del Governo, che ha voluto questa riedizione per gli altri capoluoghi di regione che non sono stati toccati dal percorso dello scorso anno. Quindi ci appropinquiamo a riprendere un cammino iniziato già un anno fa.
Un cammino, generale Manzo, quest'anno particolare. Noi viviamo un contesto internazionale certamente non facile. C'è una guerra, una nuova guerra che lambisce l'Europa o interessa l'Europa, la crisi russo-ucraina. Certamente un'iniziativa questa che riscopre dei valori e guarda alla pace.
In effetti quello che noi abbiamo voluto già annunciare lo scorso anno è l'esaltazione del valore, degli ideali, del sacrificio di un cittadino in armi. Al di là, come si diceva anche questa mattina in conferenza stampa, al di là delle valutazioni sul tipo di guerra che si conduce, quello che noi invece tendiamo ad esaltare è che qualunque sia la causa di una guerra comporta purtroppo il sacrificio e la dedizione di centinaia di migliaia di cittadini che lasciano le proprie attività, le proprie famiglie, i propri cari per difendere, in questo caso un secolo fa si parla ancora di guerra post-risorgimentale. È chiaro che noi militari siamo i primi a volere la pace, proprio perché siamo coloro i quali la dovrebbero combattere, e quindi siamo sempre propensi a trovare, affinché lo Stato, come dice la stessa Costituzione, risolva pacificamente attraverso le relazioni internazionali e la diplomazia qualsiasi tipo di controversia.
Signor generale Manzo, c'è un aspetto che forse vogliamo sottolineare. Il milite ignoto non è un eroe, ma è un soldato semplice, è un cittadino che ha partecipato a un periodo storico della propria realtà, della propria comunità.
È proprio questo che forse rende questa figura amata da tutto il popolo. Si sarebbe potuto scegliere un eroe, ne avevamo tanti nella storia risorgimentale, e però avremmo finito col creare un'elite di eroi, di valorosi. In realtà la scelta all'epoca ricadde proprio su uno sconosciuto, potrebbe essere un generale come potrebbe essere un soldato semplice, e questa figura è particolarmente apprezzata dalla popolazione, perché chiunque ha avuto un figlio, un fratello, un genitore caduto in quella guerra che comportò una carneficina, e quindi questo aspetto lo rende particolarmente amato agli italiani, e ce ne siamo accorti perché a distanza di 100 anni il legame che vincola la popolazione a questo simbolo è straordinariamente attuale.
Allora, noi andiamo a ripercorrere, grazie alla regia con Mario Scatton, questa pagina di storia, generale Manzo, con l'aiuto dell'Istituto Luce.
Il 20 giugno del 21 il ministro Rodinò presenta un disegno di legge che impegna lo Stato a rendere gli onori più solenni alla salma di un soldato senza nome. Poi, ad agosto, si nomina una commissione che ha il compito di rintracciare caduti ignoti in tutti i posti dove si era combattuto fino a 3 anni prima. Al termine delle operazioni di raccolta, vengono selezionate 11 salme che sono prima composte a Gorizia, in bare di legno grezzo, tutte uguali una all'altra, e trasferite poi, il 27 ottobre, nella Basilica di Aquileia. A indicare quale di quegli 11 corpi avrebbe rappresentato il sacrificio di tutti i caduti, viene chiamata una donna di Trieste. Dalle carte risulta che il suo nome è Maria Bergamas e che suo figlio Antonio, di leva nell'esercito austriaco, aveva disertato per andare a combattere con gli italiani. Risultava poi disperso in battaglia sul Monte Cimone. Il giorno dopo, la donna entra nell'antica basilica mentre all'esterno attende una folla silenziosa e commossa. Sfila lentamente davanti alle 11 bare allineate nella navata centrale. Si ferma davanti ad una, con decisione, senza parlare. Dopo il gesto di Maria Bergamas, la bara viene collocata sull'affusto di un cannone che è ancora conservato nel Museo del Risorgimento di Roma. Un corteo di reduci, di madri e mogli di caduti giunti da tutto il Veneto la segue fino alla stazione ferroviaria di Aquileia, dove è posta su un vagone. Il treno si muove. Viaggerà lentamente, per 4 giorni, sulla linea Aquileia-Venezia-Bologna-Firenze-Roma. 800 chilometri tra 2 ali di gente. È uno spettacolo straordinario e soprattutto spontaneo, espresso da persone di tutti i ceti sociali che partecipano ognuno a proprio modo, in ginocchio, in silenzio, con l'espressione del dolore. Sventolando vessilli e bandiere italiane, oppure lanciando fiori, montagne di fiori. Il pomeriggio del 3 novembre, il treno entra nella stazione Termini, a Roma. Sui marciapiedi lo attendono decine di bandiere, tutte le cariche dello Stato, diplomatici, ufficiali, militari e tanta gente comune.
E questa era in sintesi la storia, grazie anche all'Istituto Luce, per ripercorrere appunto la storia del milite ignoto. Generale Manzo, questo del treno, il treno della memoria, è soltanto una delle tante iniziative che voi state preparando come Stato Maggiore della Difesa per il 4 di novembre.
Certo, soprattutto quelle che abbiamo preparato nell'anno del centenario, lo scorso anno, ma mi lasci dire che noi abbiamo riproposto lo scorso anno esattamente lo stesso convoglio, con le stesse modalità, ovviamente con carrozze in parte diverse, ma alcune risalenti negli anni, proprio a quel periodo, e anche lo sfilamento che c'è stato dalla stazione Termini sino all'Altare della Patria è stato riproposto nella esatte modalità del 1921. Quindi al di là di questo, ovviamente, noi l'anno scorso abbiamo fatto tutta una serie di iniziative finalizzate a celebrare e a consegnare alla storia questo primo centenario, ma soprattutto a rivolgerci alla popolazione, alla cittadinanza, con particolare riferimento ai più giovani. A tal proposito abbiamo organizzato concorsi a livello nazionale per opere letterarie, grafiche artistiche e multimediali, tutta una serie di attività comunicative in tutte le città che abbiamo toccato durante il tragitto dello scorso anno. Abbiamo realizzato un volume con Onor Caduti, in collaborazione con Onor Caduti, sui sacrari militari italiani all'estero. Abbiamo organizzato una mostra che è stata visitatissima all'Altare della Patria, proprio sul Milite Ignoto. Di questo desidero ringraziare ovviamente tutti gli stati maggiori delle forze armate, esercito, marina, aeronautica e carabinieri che hanno collaborato, in modo particolare il generale Fulvio Poli che fu messo a capo di questo progetto dal punto di vista storico documentale. E in più abbiamo, anche per lasciare alla storia questo momento, promosso l'emissione di un francobollo con un folder delle Poste Italiane e una medaglia celebrativa col poligrafico dello Stato.
Noi a questo punto diamo la voce anche alla Fondazione delle Ferrovie dello Stato, che con lo Stato Maggiore dell'Esercito, con il suo settore in particolare degli affari generali di SMD, promuove questa iniziativa. E allora abbiamo una breve intervista realizzata con Luigi Camtamessa, direttore generale della Fondazione Ferrovie dello Stato.
È lo stesso convoglio ricostruito in maniera storica e filologica come quello del 1921 che l'anno scorso ha ripercorso il tracciato originario e quest'anno invece si concede qualcosa di più. Fa tutti i capoluoghi di provincia non toccati dal viaggio originario, quello a cui ci ispiriamo, ma entra nella provincia italiana, attraversa quasi 700 stazioni, permea la parte più bella della nostra Italia, va al sud, quando invece sappiamo la salma del Milite Ignoto si fermò a Roma, ma di più, il treno viene imbarcato sulle navi traghetto delle ferrovie verso la Sicilia e la Sardegna.
Il treno, lo possiamo dire, transiterà sulle le linee secondarie della rete ferroviaria italiana.
È proprio questa la parte più interessante dell'edizione 2022. Cito solo ad esempio una linea molto bella dal punto di vista paesaggistico, tanto tormentata dal punto di vista delle difficoltà dell'orografia. Da Terni si va alle Marmore, Rieti, fino all'Aquila, dall'Aquila a Sulmona, ma tra Rieti e l'Aquila si passa dalla Sella di Corno e veramente il treno si arrampica su una ferrovia ottocentesca lungo tutto il crinale dell'Appennino. Da lì poi va verso l'Adriatico per rientrare e scendere poi in Sicilia, oppure da Torino salirà ad Aosta tramite la bellissima ferrovia che passa appunto da paesi come Montjovet, Saint-Vincent, Donnet, col forte di Bar. Insomma, è il treno che si riappropria di tutti gli angoli d'Italia, non solo quelli che hanno visto le grandi battaglie della Prima Guerra Mondiale, ma di tutte le contrade, potremmo dire, di questo nostro meraviglioso paese.
Che rapporto c'è tra la storia italiana e quelle che erano le ferrovie dello Stato?
Io direi quelle che sono le ferrovie dello Stato, anche se con un assetto societario diverso, oggi il nome FS è il nome di una holding, di una capogruppo, di tante società che fanno la stessa cosa in maniera aggiornata, moderna. Il rapporto tra le ferrovie dello Stato e l'Italia è lo stesso rapporto che ci potrebbe essere tra l'esercito, le sue forze armate, le scuole, le poste, cioè quelle grandi entità, emanazioni dirette o indirette dello Stato che hanno contribuito all'edificazione del costume dell'unità degli italiani. Voi pensate se le ferrovie dello Stato non ci fossero nella loro organizzazione, come questo paese avrebbe potuto reggere agli urti di Caporetto? Oppure la ricostruzione del dopoguerra, del secondo dopoguerra. Voi pensate quando i carri delle ferrovie dello Stato vengono mandati nelle grandi calamità nazionali, l'Irpinia, il Belice, oppure le grandi inondazioni del Polesine, le ferrovie sempre pronte, come la Croce Rossa, come i nostri corpi militari. C'è una grande, grande identità nei ferrovieri italiani che vanno in servizio, non a lavorare. E questo la dice lunga sullo spirito di dedizione che anima oggi ancora i quasi 90.000 appartenenti al gruppo Ferrovie dello Stato.
Voi state riaprendo molti chilometri di linee secondarie, spesso chiuse, abbandonate perché non garantivano un ritorno economico. Tornate a valorizzare quello che un tempo faceva la ferrovia, cioè delle singole comunità, penso alle tante cittadine di montagna, ma soprattutto tornate anche a tutelare l'ambiente.
È perfettamente vero, cioè noi riapriamo delle infrastrutture che sarebbero state destinate all'abbandono, diventare sostanzialmente delle discariche a cielo aperto lungo tutti i quattro punti cardinali del paese, furono chiuse come rami secchi perché portavano pochi pendolari, le abbiamo riaperte queste tratte con gli stessi materiali originali, la pietra, il pietrisco, il legno, le stazioni tornate nel loro stile originario, e beh, ci siamo accorti che portano più turisti oggi di quando improvvidamente furono chiuse perché reputate obsolete per il trasporto di beni e di persone. Questa è una grande rivincita, mi verrebbe da dire in sintesi, i rami secchi sono tornati rami verdi per un turismo colto, veramente sostenibile, la parola è abusata ma in questo caso no, e soprattutto un turismo lento. Ci consente di apprezzare tutti i paesaggi di questo paese che oggi non vediamo più, a 300 all'ora con il finestrino chiuso, bene, a 50 all'ora con il finestrino che si apre, con i profumi e i sapori, garantisco essere un'esperienza dalla quale difficilmente molti poi si staccano e infatti ritornano.
Ingegner Cantamessa, il treno partirà il 6 ottobre da Trieste, vogliamo ricordare le tappe di questo treno e anche come sarà formato e il personale soprattutto che guiderà e condurrà questo treno?
Certo, si parte il 6 di ottobre dalla stazione di Trieste Centrale dopo l'esposizione. Ricordiamo che tutte le tappe che sono ovviamente disponibili sul programma on web e sono molte, di giorno il treno sosterrà nelle stazioni. Il programma è ovviamente disponibile sul sito della Fondazione FS come su quello della Difesa. Quindi chiunque potrà nelle stazioni salire a bordo di questo convoglio composto dalle mitiche carrozze 100 porte. Quelle una porta per ogni salita e con le panche in legno hanno accompagnato i nostri soldati nella prima e nella seconda guerra mondiale, ma il treno sarà composto poi dal carro più importante, lo stesso carro con l'affusto di cannone che trasportò la salma dell'ignoto. Lo abbiamo ricostruito grazie alle foto dell'Istituto Luce e a degli esperti di musealità. E questo carro, disallestito durante il transito, sarà allestito con la salma e con gli allori durante la sosta nelle stazioni. Quindi a trainarlo due locomotive 656 degli anni 70 e poi delle robuste locomotive diesel degli anni 60 avranno l'onere e l'onore di tirar su il treno sulle grandi rampe dell'Appennino centrale. Molti saranno i transiti nelle stazioni perché è impossibile fermarci ovunque. Bene, i macchinisti che condurranno questo treno, macchinisti della Fondazione Ferrovie dello Stato, saranno macchinisti particolarmente con il cuore tricolore, mi verrebbe da dire, e quindi avvistando a ogni stazione un gruppo o qualcuno, rallenteranno la marcia del treno, quasi a passo d'uomo, affinché senza doversi fermare, chiunque possa vedere il transito una volta di questo leggendario convoglio.
Ingegner Cantamessa, lei ha citato delle locomotive degli anni 60-70 che hanno conosciuto il boom economico, hanno unito l'Italia e vissuto quello che era lo sviluppo economico italiano.
È la verità, in modo particolare sono le locomotive che hanno trainato i grandi espressi notturni da sud a nord. Possiamo immaginarci il boom economico alla Fiat Mirafiori, al Lingotto di Torino, a Marghera o a Sesto San Giovanni. Cosa sarebbe stato di queste fabbriche se non le avessero riempite di operai provenienti dal nostro meridione questi grandi treni espressi? Sono i treni del miracolo italiano, quindi anche questo in un'ottica di continuità storica. Potremmo dire partiamo dal milite ignoto e arriviamo in età contemporanea. Le ferrovie davvero, anche nel boom economico degli anni 60, hanno accompagnato lo sviluppo di questo paese.
E grazie a Luigi Cantamessa, direttore generale della Fondazione Ferrovie dello Stato. Vi ho chiesto, amici ascoltatori, al 335 12 43 722 di intervenire in questo programma Il Mondo alla Radio. Ebbene, ci sono degli ascoltatori che ci stanno mandando, generale Manzo, delle fotografie da un treno che da Benevento sta arrivando attraverso Caserta a Roma. Questa è la magia della radio abbinata a quello che sono i social oggi. Un ascoltatore che evidentemente ci sta ascoltando, che ci manda queste foto dal finestrino di un treno.
Ed anche, se mi permette, sulla base di quello che ha detto adesso il dottor Cantamessa, che ha evocato paesaggi inesplorati per chi viaggia in treno.
In treno. E c'è un'ascoltatrice, Paola, che ci dice: se i soldati sono i primi a non volere la guerra, che cosa fanno i militari per promuovere la pace e il dialogo?
Bene, grazie per questa domanda. Certamente dopo la caduta del muro di Berlino abbiamo assistito a conflitti asimmetrici, cioè fra fazioni all'interno di stati diversi o dello stesso stato, e noi abbiamo contribuito ovviamente a flemmatizzare insieme a tutta la comunità internazionale questi focolai di guerra che ovviamente potevano arrivare fino alle nostre porte, per cui la partecipazione a innumerevoli missioni di mantenimento della pace credo siano stato il contributo anche di vite umane più alto per il mantenimento della pace.
Saluto Paolo Vicchiarello, coordinatore della struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dottor Vicchiarello, grazie per essere con noi.
Salve, buonasera a tutti.
Con lei il tema dei giovani, perché poi tutto quello che stiamo sottolineando è rivolto in particolare anche alle scuole e ai giovani. Come reagiscono i giovani davanti a iniziative come quella che ricorda la traslazione del Milite Ignoto?
Guardi, noi l'anno scorso abbiamo avuto modo, in occasione del centenario del Milite Ignoto, e mi auguro, ma sono sicuro lo avremo anche quest'anno, un riscontro molto 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 sorprendente da parte dei più giovani e da parte dei ragazzi, perché ci hanno scritto, hanno rappresentato in varie forme, soprattutto attraverso i canali social ovviamente, proprio un vero e proprio ringraziamento per aver permesso di riscoprire in alcuni casi, di riscoprire una storia nazionale, una storia di identità nazionale, quale quella del Milite Ignoto. Ricordando che questa grande innovazione di questa figura che, attraverso la quale si è inteso ricordare tutti i caduti, poi da quel momento in poi, quindi fino ad oggi nel corso della Repubblica, noi ricordiamo i caduti facendo riferimento appunto al Milite Ignoto, come un pezzo di storia italiana, ma anche come un pezzo di storia familiare in alcuni casi. Ci sono stati alcuni ragazzi che ci hanno segnalato la scoperta nei cassetti delle proprie case, nelle case dei nonni ad esempio, o in casa dei genitori, delle famose medagliette che nell'arco degli anni furono realizzate in occasione dei vari anniversari, appunto del 4 novembre, in occasione della commemorazione del Milite Ignoto di ciascun anno. Quindi c'è stato proprio un aggancio rispetto a quella memoria collettiva da parte della memoria anche individuale e familiare. Questo ci è stato permesso soprattutto attraverso, mi rifaccio un po' al discorso che ho sentito poco fa rispetto ai social, di un'attivazione di trasmissione e trasferimento della memoria attraverso canali linguistici e linguaggi e canali media tipici dell'attività giovanile di oggi, tipici dell'interessamento giovanile di oggi.
Grazie, dottor Vicchiarello. Noi torneremo, abbiamo poco tempo purtroppo, ma torneremo a collegarci con lei più avanti nel corso magari di un'altra trasmissione dedicata a questo tema e al pianeta giovani. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi, assolutamente. Arrivederci, buonasera a tutti.
Grazie al coordinatore della struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che con la Fondazione Ferrovie dello Stato e lo Stato Maggiore della Difesa sono gli attori di questa realtà. Signor Generale, abbiamo 30 secondi per chiudere, a lei la chiusura.
Non posso far altro che rivolgere un invito a tutti i giovani che sono in ascolto e a quelli che avranno notizia di questo evento di partecipare il più possibile, sia attraverso le loro attività nelle scuole, e invito a rivolgo agli insegnanti, sia lungo l'itinerario che percorreremo.
Grazie al generale di divisione dei carabinieri Alfonso Manzo, capo del quinto reparto affari generali dello Stato Maggiore della Difesa. Da Luca Collodi è tutto. Il treno, lo ricordo, partirà il 6 ottobre da Trieste per arrivare il 4 novembre a Roma Termini. Grazie da Luca Collodi, linea alla regia.